lo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, sede della Sapienza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perdonatemi, ho messo più di 2 ore e mezza. Comunque, malgrado questo, c'è una bella gioia che vi apporto, è che il Maestro hanno aperto la causa, ufficialmente la causa di beatificazione del Maestro Guardini. Voi sapete, vi ho detto, Papa Ratzinger lo chiama Maestro, a Guardini. Tutti si sono formati alla scuola di Guardini, è stato il teologo durante il nazismo che ha saputo veramente imporsi e imporre la cultura cristiana cattolica, come diceva lui, la visione cristiana, non solo cattolica, del mondo. Bene, oggi concludiamo la nostra lezione. Beh, rapidamente, oggi sarà solo una sintesi. Siamo partiti da 3 concetti che dovremo sempre, non dobbiamo perdere di vista, soprattutto alla conclusione di questo corso: la creazione, e tutto proviene da Dio, e quello che l'antropologia chiama la protologia. Tutto è nel disegno salvifico del Signore Dio. E abbiamo le cose ultime. E le cose ultime che chiamiamo l'escatologia, tutta la materia che si occupa l'escaton, le cose ultime, cioè al di là del tempo presente, del tempo che viviamo reale, c'è il tempo che è il tempo di Dio. E abbiamo fra mezzo il Kairos, e allora tempo di grazia, il presente che noi viviamo, non è come pensava Jean-Paul Sartre, che è un tempo, siamo proprio dei disgraziati nell'esserci qui, siamo condannati, non abbiamo scelto, ci siamo trovati. Allora, se c'è un Dio, peggio ancora, perché noi non dovremmo starci. Ok? E questo crea la visione atea del mondo, del tempo, della realtà, del tempo presente. Vi ho detto, no? Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, questo li ha portati a una vita senza valore, a modo loro, credevano, cioè il non valore è il valore, cioè nel disprezzo del tempo presente bisogna vivere il non valore, è una ribellione. Ecco, questa scuola ha avuto successo, che ha dato vita, che se ne dica, al 68. Il padre, l'ideologo del 68 è Jean-Paul Sartre. Eh sì, è Jean-Paul Sartre. Tutto è partito alla Sorbona di Parigi, è arrivato a Roma, a New York, a Chicago, a Sydney, da Parigi. Sapete la loro storia, no? No, la vita di Simone de Beauvoir e questi 2 amanti che già in partenza, come regola, possiamo tradirci. Anzi, si tradivano. Cioè, non di nascosto, no, non c'è il pudore, non c'è niente di tutto ciò. Lasciate il valore. La vita è impostata sul non valore. Ma hanno a modo loro, come sempre, quei movimenti, la sinistra della sinistra, atea, ha questo modo di reagire sempre, hanno alcuni valori, per esempio il pacifismo, la libertà di coscienza, e poi io non ho ancora ben capito la libertà di coscienza, vale a targhe alterni, ok, su quelli che hanno difeso dal 68 in poi, no, la libertà di l'obiezione di coscienza. Oggi ho sentito addirittura l'ultima delle leggi che il Parlamento ha votato prima di chiudere, adesso qualche cattolico, strano, vedete i segni dei tempi, chiede la libertà di l'obiezione di coscienza. E rispondono, uno dei fautori di questa legge della sinistra, che ha difeso, come direbbe proprio, io non la penso come te, però sarei anche pronto persino, Voltaire, a sacrificare la mia vita perché tu possa dire la tua. Non contemplano questo, la dittatura di quelli che dicono che sono per la libertà, no? E hanno detto no. Che nella legge che loro hanno votato al Parlamento non c'è spazio per l'obiezione di coscienza. Cioè, è assurdo. Cioè, quelli che hanno creato... Vabbè, ok.
Volevo una scappatoia.
Pardon?
Volevo una scappatoia per risistemare un po' le cose, visto che...
Sì, no, l'hanno risposto che non c'è spazio perché questa legge è costruita e non è prevista l'obiezione di coscienza fin di vita dove uno può scegliere. Allora, se io non scelgo, è come quella di cui parlavamo, non siamo nella lezione, stiamo parlando della cairologia rovesciata. E questa è la cairologia, il tempo presente, come si vive, o fanno le scelte, è la cairologia rovesciata. Ecco, l'obiezione di coscienza avevano sempre lottato per questo. Don Milani scrisse l'obbedienza non è più una virtù. Era un sacerdote fiorentino, no? Don Milani, lui è una delle voci proprio rare nella Chiesa in quei tempi che era per l'obiezione di coscienza. Io vorrei vedere oggi i nipotini, i discepoli, cioè di Don Milani, cosa dicono, cosa direbbero. Vabbè, chiudiamo, comunque è cairologia anche rovesciata. Bene, questa visione di Jean-Paul Sartre ha portato veramente al non valore, ma nello stesso movimento c'era Albert Camus. Albert Camus, che ne avevamo parlato alla prima lezione, alla lezione introduttiva, Albert Camus invece, ecco, lui vivendo il tempo presente nell'esserci, il Dasein, cominciava a chiedersi come mai, se è vero che io sto qui, e non ho scelto, come diceva l'amico maestro Sartre, di esserci e quindi Dio non ha diritto, non devo pensare a Dio, non esiste neanche, se esiste ancora peggio. Ma lui dice ci sono comunque delle cose, inclinazioni nell'uomo al bene, a certi valori. Allora ci sarà qualcosa. Ha cominciato a interrogarsi. Da ateo, peccato, è morto in un accidente in circolazione a Parigi, e molti dicono che forse si sarebbe convertito perché cominciò a ragionare, tanto è che alcuni dicevano che è un traditore, insomma, come Simone Weil. Bene, lasciamo la cairologia rovesciata. Vedete, in questa cairologia c'è il tempo presente, che è il kairos, tempo di grazia, si comincia a ragionare anche. Noi cristiani, dice Romano Guardini, la visione cristiana cattolica, sappiamo che il tempo è tempo di grazia. Il tempo è tempo di grazia. In che senso? L'eternità, come scrive Don Bruno Forte, l'eternità nel tempo. Cos'è questa eternità nel tempo? È quello che viviamo proprio in questi giorni. Il mistero del Natale, del Dio fatto uomo. È proprio nel Dio fatto uomo il nostro tempo presente. Non è maledetto, è benedetto. È tempo di grazia. E questo ci porta allora al cammino verso la pienezza dei tempi, verso l'escaton. L'escaton, e il terzo tema è l'escatologia. È in questo che abbiamo parlato. La morte, lasciamo ormai la morte fisica, la morte biologica e così via. Romano Guardini dice la morte, e insieme a lui e Ratzinger e Hans Urs von Balthasar, ecco, la morte e il catechismo della Chiesa Cattolica, che ha ripreso Romano Guardini, come vi ho dimostrato, ecco, la vera morte è il peccato. Quando noi parliamo della morte, allora nel tempo presente siamo, se viviamo nella grazia, quindi se siamo nella cairologia, siamo in cammino verso la pienezza dei tempi, verso la risurrezione. Prima della risurrezione abbiamo parlato del purgatorio. E cos'è il purgatorio? Vi ricordate? Il tempo presente è nel tempo presente che noi facciamo delle scelte concrete, che viviamo, che orientiamo la nostra vita con la grazia di Dio, perché è kairos, è tempo di grazia. In questo tempo presente c'è tutto quello che facciamo, ci porta, ci orienta verso la vita. Allora, chi è Dio? Dio è il Santo, e noi non possiamo fare in questo incontro con Dio con delle mancanze, se imperfezioni in noi. Ecco qui che sorge il tema del purgatorio, cioè veniamo per poter stare, per entrare nella visio beatifica, avremo bisogno di quel frammezzo per entrare nell'eternità, che ci porta quindi alla risurrezione. Allora è quel momento che è il momento della purificazione. E abbiamo visto Mosè, non si può vedere Dio, togliti i sandali, il luogo dove ti trovi è un luogo santo. Perché? Perché Dio è presente lì. E Mosè non ha osato neanche alzare di fronte al rovetto ardente, siccome Dio è presente lì, non ha osato neanche alzare gli occhi, perché lui si ritiene giustamente impuro, è un uomo, non può vedere Dio. Allora il purgatorio è quel frammezzo che ci permette di purificarci. Ma attenti, nel purgatorio, mentre tutta la vita, nella vita, siamo attivi, come nella vita di Gesù. Gesù qual è? Com'era attivo nel farsi uomo? Dio fatto uomo, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, nell'obbedienza totale al Padre. E lui viveva veramente in sintonia col Padre, e questa è la vita. Gesù allora ci insegna come entrare nella pienezza della vita, quindi nel passaggio, nella risurrezione. Ma se noi non raggiungiamo tutto ciò, ecco il momento passivo dopo la vita presente. Passivo per chi è morto, ma attivo per chi ha come amici, e comunque Dio innanzitutto, il primo amico è Dio, è vero? E noi preghiamo, qui la comunione dei santi, ecco l'importanza della messa per i defunti. Voi vi ricordate dei vostri defunti? Io sì. Ma ancora di più, io mi commuovo tutte le volte in cui un fedele, una fedele si ricorda di un povero prete. È raro. È raro. Mi ero commosso tre settimane fa. C'è una di voi, qui non faccio il nome, è venuta la sorella, mi ha detto una messa per Don Luis, questo povero Don Luis. Ero rimasto, avevo quasi, entrando in chiesa, le lacrime. Voi non lo conoscete. Don Luis è un prete del Congo, era un prete del Congo che era vice parroco a Santa Lucia. È tornato in Congo e appena qualche mese dopo è morto, pace all'anima sua. Mi aveva fatto questo, è più grande di me, ma non sembrava più giovane di me, ma comunque anche io sono giovane. E Don Luis mi ha fatto aveva tante sofferenze, sì, è arrivato e non ha fatto, qualche mese dopo, pace all'anima. Ok. Ecco, la messa, la preghiera è la comunione dei santi per i nostri defunti, in modo particolare le anime del purgatorio. In quel momento loro non possono più cambiare, tra virgolette, la loro situazione e hanno bisogno della nostra preghiera. Il purgatorio, quindi, è il tempo di attesa, è come si dice, chambre per entrare dal ministro, cioè sala d'aspetto dal medico, sala d'attesa dal medico o dal papa, no? C'è una sala dove stai prima, no? E anche permette di respirare, soprattutto quando è un personaggio importante, uno aggiusta le carte ancora bene, come devo parlare, bene, non è questo, ma il purgatorio è una cosa del genere, e hanno bisogno quindi della nostra preghiera. E infine la risurrezione. La risurrezione, abbiamo già visto la Gaudium et Spes, quello che ci dice, abbiamo visto Paolo, che ci, l'Apostolo Paolo, la lettera ai Romani, capitolo 8, e che Romano Guardini insisteva molto su questo brano della lettera ai Romani, e le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura, e fa tutta, quasi ci fa riferimento alla vita in concreto l'Apostolo, la creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, da chi? Il vecchio Adamo ci ha introdotto nel peccato, il nuovo Adamo che è Cristo e ci ridà la vita. E allora nella lettera, la prima Corinzi, capitolo 15, riferimento, abbiamo ancora 15 minuti abbondanti, riferimento alla semenza, al chicco, ma qualcuno dirà come risuscitano i morti? Questo testo, ritenetelo, è molto bello, e io direi proprio non perdete questo testo, questo brano della lettera ai Corinzi. A proposito della risurrezione, tutto è spiegato e Romano Guardini ne fa un commento bellissimo. Rapidamente, perché è solo una lezione riassuntiva, Paolo dice, ma qualcuno dirà come risuscitano i morti? Bene, con quale corpo verranno? E Paolo ci spiega tutto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Fa riferimento a quello che semini, non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere. e Dio gli darà un corpo, parla allora del corpo spirituale. Ecco, per questo il nostro ragionamento dovremo avere gli occhi della fede. Non siamo in laboratorio di chimica, di biologia, per dire allora come risorgerà. Siccome nella vita aveva un occhio che non vedeva bene, qualcuno dice, c'è Georges Brassens, avete questo grande cantautore francese, il padre di De André si ispirava molto da lui. Georges Brassens parlava della morte, il testamento, come De André, e in questo canto, il suo testamento, dice pure, finalmente morirò, non avrò neanche più mal di denti. Ecco, non so, voi avete qualche acciacchi, no? Non ci sarà più, ecco, persino Georges Brassens era di madre italiana, chiamavano la mamma la napoletana, è di Marsico Nuovo, provincia di Potenza, è diocesi di Potenza, la mamma, lui è di padre marsigliese. Lo chiamavano la mamma, la napoletana, perché tutti i meridionali in Francia e in Germania sono napoletani o siciliani. Ok. È la Lucania. Bravo, complimenti. Potenza è Lucania. Però Matera e Potentini dicono no, non è la Lucania, è piuttosto la Basilicata. Sono pugliesi, e loro pure sono più vicini alla Puglia anche come dialetto. Bene, e quindi va bene, meglio così. Bari vorrebbe Matera, Matera, la Basilicata senza Matera, che rimane? Beh, l'acqua sì. Maratea. Bene, ecco, quindi come risorgeremo? Paolo qui dice, altra è la carne di uomini e altra quella di animali, altra quella di uccelli, altra quella di pesci. Vi sono corpi celesti, vi sono corpi terrestri. Ogni essere tende, quello che chiamavamo, Romano Guardi non lo usa ma l'ho messo io, teleosis, avrete la sintesi, noi tendiamo la perfezione, tendere verso la pienezza, ciò per cui una cosa esiste, non lo so, questo mouse, souris per i francesi, solo loro non lo chiamano mouse, noi italiani souris, mouse, no? Mouse è topo, souris. Ok, bene. Mouse, non lo so, cosa tende Mouse? Vabbè, ad aiutarmi, la sua teleosis si ferma lì. Ma l'albero cresce, bene, e Chico, prendiamo, come si chiama? Va bene, non mi viene. Vabbè, qua un albero qualsiasi, seminato, poi cresce piano piano e dà un albero, un grande albero, e così, e poi raggiunge la sua pienezza e comincia, passano gli anni e muore, secca e muore. È la sua, punto, il traguardo è quello. Allora dice Guardini, guardate le cattedrali, guardate le opere d'arte. Io quando ho letto Guardini l'ho capito veramente. Tutte le volte in cui ho visitato una bella cattedrale, vedete queste chiese belle, proprio uno rimane, ti trovi nell'eternità quasi quasi, ti trovi, mi ricordo, avevamo visitato Orvieto con l'arcivescovo di Bari, allora padre Mariano Magrassi, monaco, benedettino, e tutte le chiese che visitavamo, mi ricordo soprattutto al Duomo di Orvieto, e siamo andati al Santissimo, abbiamo pregato, e lui a un punto ha detto, preghiamo per tutte le persone che hanno contribuito, che hanno costruito questa opera. In quel momento ho avuto una sensazione come se tutte quelle persone fossero lì. Ecco, l'uomo ha nel suo essere questo, non lo dice solo Guardini, lo dice Rahner, nel suo essere c'è qualcosa, è una, quello che chiama una esistenza al di sopra dell'esserci qui. Esistenza soprannaturale, dimenticatela, ma l'esistenza, il tendere verso qualcosa, verso una cosa ancora più grande, la pienezza. Ecco, la risurrezione è così. Allora, Paolo, altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Capite adesso? Non, la domanda non deve essere come sarà il corpo, perché sarà un altro corpo, ma sarà sempre tu. E vi ho dato l'esempio, ognuno può dare l'esempio della propria vita. Quella bambina che era Suor Margherita, non diciamo l'età, Suor Margherita Maria, per essere buoni, con Suor Margherita 40 anni fa, non è quella che è attualmente, no? E quel bambino che era Don Ambrogio 51 anni fa non è, ma è sempre Don Ambrogio, vedete? E non è finito. Adesso ci sono i capelli un po' bianchi, no? Altri arriveranno, poi sta perdendo pure i capelli qui, vedete? Eppure mamma era così contenta, vi farò vedere, quando ero bambino con capelli, avete visto, proprio belli, proprio così, poi ero un po'... bello, mi sembra, sì, dalla foto sì, ero bello. Beh, non sono più lo stesso. E cambia, però è sempre, sono sempre io, sei sempre tu. Allora Guardini dice, vedi, noi, inutile parlare di che come sarà quel corpo, che non dobbiamo ragionare con gli occhi del chimico, del fisico, del biologo, dobbiamo ragionare con gli occhi della fede, cioè alla morte e alla risurrezione verremo trasformati. Vi ho dato quell'esempio dell'ostia, la transustanziazione è il pane e il vino. È sempre il pane e il vino, sì, ma non è più il pane e il vino, è il corpo e il sangue di Cristo. È una, questo non lo dice Guardini, sono io che introduco per spiegare, ecco, noi verremo trasformati. E si è, questa trasformazione è già in atto. Ho letto un bellissimo testo che qualcuno di voi l'avrà, Beda il Venerabile, qualche giorno, la settimana scorsa, le meditazioni mattutine, qualche mando ogni tanto, quasi ogni mattina, Beda il Venerabile parlava proprio, dice, noi di solito diciamo chi è il cristiano, è il discepolo di Cristo, è vero, ma Beda il Venerabile ha aggiunto qualcosa ancora più significativa, cioè veniamo cristificati spiritualmente, cioè veniamo resi Cristi. Il cristiano è chi è cristificato, ok? Ecco, io ho capito allora che dall'essere cristificato, ecco la chiave della risurrezione, il seme di Dio è stato messo in te. La risurrezione è questo, così anche e la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. Se un corpo, se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Il corpo spirituale sarebbe il corpo della risurrezione. Ok. E la gloria, tutto ciò, il giudizio, su che cosa verremo giudicati? O cos'è il giudizio? Ok? Il giudizio, abbiamo preso due brani di Matteo, Matteo 24, Matteo 25. E è Gesù stesso che parla dell'ultimo giorno. Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Ecco, battere il petto qui è segno di riconoscenza di Dio. Quindi Cristo è Dio. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e così via. Allora, tutto questo Gesù lo rende ancora più, direi, semplice, ci viene in aiuto. Parla, dice, ci racconta sempre l'ultimo giorno, il giudizio, e le pecore alla destra e le capre alla sinistra. Non è destra e sinistra politica, se no non ci illudiamo, non so. Io adesso vi faccio una battuta, io non sono, voi avete capito, non sono di nessuna tendenza politica, però ho una grande inquietudine e mi dovete aiutare. Non sto facendo, no, non c'è ancora la campagna elettorale, però ho una grande inquietudine. Non ho capito, a qualcuno di voi ho fatto già la battuta. Attualmente abbiamo tutti i nostri leader politici, quasi tutti quelli di destra sono in situazione irregolare di matrimonio, quasi. Quasi tutti quelli di sinistra sono in situazione regolare, anche quelli che non si sono sposati in chiesa, allora almeno non si sono separati, non hanno abbandonato la moglie, detto quasi. Non ho capito perché. Allora non è la destra politica o la sinistra politica, state a te, noi dobbiamo leggere altro, ok? E poi di questi leader, uno era in piazza, anzi era un promotore di Family Day, quando aveva già tradito la moglie con... la serva della famiglia, la collaboratrice si dice, della famiglia, e l'ha messo pure incinta e stava in piazza. E poi qualche giorno dopo la moglie l'ha cacciato da casa, non vi dico chi è, ok? Ecco, le contraddizioni proprio. Quindi state tranquilli, non è di questo che sta parlando Gesù. Ma su che cosa, come sarà quel giorno? Ho avuto sete, mi avete dato da bere, io ero straniero, mi avete accolto, nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, in carcere. E noi diremo quando, e lui, ogni qua volta che l'avete fatto a uno di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Ero assetato, non mi avete dato da mangiare, affamato, non mi avete dato da bere, da mangiare, in carcere, ammalato, non mi avete visitato. E quando è successo questo? Ogni qua volta che non l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Andate, maledete, nel fuoco in terra e nel supplizio e così via. Vedete? Ecco, il giudizio è già qui. Il trampolino allora per entrare nella grazia, nella gloria e nell'eternità è l'ultimo tema. Il trampolino non andiamo a cercarlo altrove, cerchiamolo qui, qua giù. E cioè, se tu vivi da cristificato, reso Cristo, allora sei proteso già verso la vita beata. L'eternità per te sarà questo. Se tu neghi Cristo qua giù, non è Cristo che ti condanna, ma tu stesso hai fatto la tua scelta. È vero, c'è anche la misericordia. Qui non ci soffermiamo sulla misericordia, abbiamo parlato della misericordia qualche anno fa, no, l'anno scorso mi sembra, due anni fa. Ok, Claudio, io volevo, non lo trovo, ok, è questo. Prima che arriva il professore, dovrebbe arrivare fra poco. Io continuo ad approfittare. Bene, tutto quello che abbiamo detto lo troviamo innanzitutto ho riassunto il maestro. Io sono nipote, insomma, ok? È mio professore che mi ha fatto conoscere Guardini, l'arcivescovo di Brindisi, Don Mimmo Cagliandro, un uomo, una persona eccezionale. Io lo ringrazio sempre. Okay? Guardini per me è il più grande. Come diceva uno, Beethoven è grande, ma Mozart è unico, ok? Rane, von Balthasar sono grandi, ma Guardini è unico. E tutto ciò, infatti, lo troviamo nel catechismo della Chiesa Cattolica. È articolato proprio come questo, quello che Guardini ha scritto qui, e vi ho detto che ha scritto questo libro. Erano delle conferenze che faceva alle signore, alle donne di un gruppo cattolico, quindi non è per accademici, eppure questo libro è passato nella storia e tutta l'escatologia moderna contemporanea ha preso le intuizioni, tanto è che è entrato anche nel catechismo della Chiesa Cattolica. Voi sapete, Papa Francesco, i papi non citano i teologi nei documenti, non citano, è proprio una regola. I teologi citano i dottori della Chiesa, San Tommaso, ma Romano Guardini è l'unico teologo che è citato in un documento ufficiale della Chiesa, ed è proprio Papa Francesco che ha fatto questo, perché lui è andato in Germania per studiare il pensiero di Romano Guardini, stava facendo una tesi di dottorato che non ha finito, che è stato richiamato in Argentina. E anche lui, io non lo sapevo, ai tempi non sospetti, quindi io non lo faccio perché Papa Francesco a lui piace. Bene, il catechismo della Chiesa Cattolica segue questa linea. Voi sapete, i redattori principali del catechismo, il redattore principale è Ratzinger, da allora cardinale, insieme al suo discepolo Christoph Schönborn, l'arcivescovo di Vienna, e loro hanno seguito Guardini. Noi troviamo allora nel credo la risurrezione della carne. Allora, dice il catechismo, il credo cristiano, professione della nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e nella sua azione creatrice, salvifica e santificante, culmina nella proclamazione della risurrezione. Cioè, la nostra fede, e l'Apostolo lo dice, se Cristo non fosse risorto, invano sarebbe la nostra fede. Vedete la centralità della risurrezione. Ecco, il catechismo fa riferimento a questo. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato, ecco, veda il venerabile, questo spirito, veda, dice che siamo cristificati, ok? Dice Paolo, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali. Quindi noi da immortali diventiamo mortali, il seme proprio è in Cristo Gesù che riceviamo questo. La risurrezione cosa allora, come sarà? È in Cristo, verremo cristificati. Il termine carne, qui fa un po' di antropologia, il termine designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità nel credo. La risurrezione della carne nel credo significa che dopo la morte non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma anche i nostri corpi mortali. Ok? È quello che avevamo detto. Io, quello che ero 50 anni fa, non sono lo stesso, ma sono sempre io. La risurrezione è la teleosi. Dimmi.
Ah, allora,
però se noi risorgiamo con i nostri resti mortali, praticamente ci riconosciamo, mentre invece mi pareva di aver capito che
lascia la biologia. I corpi nell'antropologia cristiana, aspetta, sei tu, la totalità, mentre per i greci si separa, c'è il corpo, c'è l'anima. Il linguaggio biblico ebraico-cristiano, quando parla dell'anima, parla di tutta la persona. Quando parla del corpo, parla di tutta la persona. Noi abbiamo questa tendenza a separare, ok? Allora la risurrezione del corpo, quando dice il credo, è tutta la tua persona. Tu non è che non sarai più Gianna.
Però allora scusa,
sì, sì.
Allora, quando risorse
sì,
Gesù,
sì.
L'altra volta dicevamo
sì.
Che non si riconosceva perché era diverso.
È trasformato, è la stessa cosa per te. Il corpo risorto è così, ma sei sempre tu, non è un'altra persona.
Ah, no, quello.
Sì, sì, sì. Ok, ci siamo. Sì, ok. È arrivato. Ma rapidamente dico due cose sulla. L'avevamo pure visto. Se è vero che Cristo ci risusciterà nell'ultimo giorno, è anche vero che per un certo aspetto siamo già risuscitati con Cristo. Ecco, la cairologia, l'esserci qui non è maledetta, è benedetta, perché nell'esserci qui e ora c'è, siamo, se lo accettiamo, Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Il tempo presente è benedetta, è benedetta, ma sarà benedetta se tu lasci fare a Dio, se accogli. Ok. Abbiamo visto morire con Cristo, il senso della morte cristiana l'avevamo già spiegato. Bene, il professore è arrivato, la vita eterna, e concludiamo veramente e andiamo in pace. Per il cristiano che unisce la propria morte a quella di Gesù, ok, la morte è come un andare verso di lui ed entrare nella vita eterna. Vi fa brividi spirituali, è vero? Questo è. Ha capito, è strano, eh? No, strano no. Ha capito Lutero. Per questo lui, quando stava morendo, ha detto: noi siamo mendicanti del cielo. Si era accorto che ne ha combinato, che poteva non farlo.
Infatti la ragione.
Ma non doveva separarsi. Lui, Lutero, adesso non apriamo una casa. Lutero, il professore mi fa segno, Lutero non era per la divisione, per andarsene dalla Chiesa, per avere un gruppo a sé, ma è la storia, sono i principi germanici che avevano quello che Hans Urs von Balthasar chiama il complesso antiromano, cioè l'hanno sempre avuto quelli al di là degli Alpi, hanno approfittato di Lutero per creare la separazione, ok, l'autonomia da Roma, tutto qui. Vabbè, Lutero comunque ha detto: siamo mendicanti del cielo, perché ha capito bene alla fine che potrebbe non farlo. Il giudizio l'abbiamo visto, ci fermiamo qui. Vi darò gli appunti. Grazie per aver seguito. Ah no, devo chiudere queste lezioni, che spero ci saranno di aiuto. Non tanto per avere nozioni, cioè parlare come un teologo, un filosofo, no, non ci serve. La vera teologia è la vita, ok? La vera teologia è la vita nel concreto. Anche il diavolo sa bene la teologia, sa bene la Sacra Scrittura, è vero? Quindi la vera teologia è la vita in Cristo. Quindi facciamo teologia vissuta, eh? E quindi la lex, quello che gli antichi, e concludo veramente, che la lex orandi sia la lex credendi. Quello che tu professi con le labbra, che sia veramente vissuta. Chiudiamo. È vero Claudio? Questo è? Ok. Professore, mi perdoni.